XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Bentrovati con XL News, le notizie extra large di Umbria Radio, a cura della redazione giornalistica. In studio Annalisa Marzano, oggi per parlare degli stage e dei percorsi per le competenze trasversali ex alternanza scuola-lavoro nelle scuole. Infatti la settimana scorsa si è tenuto a Perugia un incontro dal titolo Tirocini e Stage Stop Sfruttamento, organizzata da NIDIL, Nuove Identità di Lavoro, CGL Perugia, Rete degli Studenti Medi Perugia e UDU Perugia. La presenza anche di Andrea Borghesi, segretario nazionale di NIDIL CGL. Diciamo un momento di riflessione sul tema dei tirocini e degli stage nelle scuole, che negli ultimi tempi sono stati anche al centro di numerosi dibattiti a livello nazionale dopo i fatti di cronaca che hanno coinvolto diversi studenti morti proprio durante l'esperienza di lavoro in alcune aziende. Per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con Andrea Marconi, sindacalista NIDIL CGL Perugia, a cui diamo il benvenuto. Ben trovato Andrea.
Salve, ben trovati.
Andrea, proviamo ad entrare un po' meglio nel tema e capire di che cosa stiamo parlando. Cosa sono i percorsi per le competenze trasversali ex alternanza scuola-lavoro?
Allora, diciamo che i percorsi, in particolare per quello che riguarda il mondo della scuola, che adesso si chiamano PCTO, sono appunto la trasformazione, l'evoluzione di quello che era l'alternanza scuola-lavoro, che ha avuto negli anni anch'essa i suoi discreti problemi, che è mutata, diciamo, nel tempo, orientandosi, cercando di orientarsi più verso appunto l'accrescimento da parte degli studenti di delle cosiddette competenze trasversali, quindi di tutta una serie di le cosiddette soft skills, che poi nei fatti però vediamo non essere acquisite, non essere al centro di questi percorsi, perché anche con il nuovo PCTO vediamo quotidianamente, come abbiamo raccontato nella nostra iniziativa, episodi drammatici anche di morte, in cui molti ragazzi purtroppo muoiono durante il percorso di formazione, perché tengo a sottolineare che sono esperienze di formazione, non di lavoro, anche dal punto di vista proprio legale e di inquadramento.
Già da quello che ci dici capiamo insomma un po' il tema dell'incontro, no? Che avete tenuto il 19 settembre, era appunto tirocini e stage stop allo sfruttamento. Quindi perché appunto parliamo di sfruttamento allora?
Sì, allora noi abbiamo provato a fare questa riflessione che riguarda un po' quelli che sono, oltre al PCTO, tutti gli strumenti con cui i ragazzi, le ragazze oggi entrano in contatto per la prima volta con il mondo del lavoro. Quindi gli strumenti, in particolare i tirocini curriculari già nel percorso scolastico o universitario, il PCTO a scuola o il tirocinio extracurriculare all'università. E parliamo di occasioni di sfruttamento perché tutti, quasi tutti questi giovani ci raccontano che il loro primo contatto col mondo del lavoro avviene attraverso una formazione mascherata, cioè delle occasioni formative, anche finanziate magari con fondi pubblici per fare formazione, che in realtà diventano lavoro, perché in realtà questi ragazzi si trovano spesso anche a sostituire ruoli interni alle realtà aziendali, quindi di fatto a lavorare con tutti i rischi connessi ma senza le tutele.
Ecco, poi da qui appunto anche gli episodi di cronaca di cui parlavamo un pochino prima, no? Del fatto che comunque poi queste esperienze lavorative, magari anche con poca formazione, anche poca sicurezza, magari anche nel posto di lavoro, sono poi finite in dramma.
Esattamente, perché noi di fatto, non dovremmo, questo è quello che noi diciamo, che non dovremmo permettere che i nostri ragazzi in formazione, che sono iscritti a scuola, iscritti all'università, vadano in un luogo di lavoro non da lavoratori ma da studenti in formazione e rischino la vita, quindi in dei luoghi a rischio medio e alto, cioè medio e alto, cioè la classificazione prevede tre, diciamo, sfumature di rischio per quello che riguarda un luogo di lavoro: basso, medio e alto. Non è, diciamo, difficilissimo decidere che nei luoghi a rischio medio e alto i nostri ragazzi non ci possono andare. Ecco, questa è una, diciamo, delle nostre rivendicazioni, che può sembrare semplice e banale, ma secondo noi non lo è. Ecco.
Poi ovviamente ricordiamo si tratta di stage e tirocini, quindi anche gratuiti, quindi fondamentalmente non vengono nemmeno retribuiti, giusto?
Esattamente, per quello che riguarda la scuola, quindi PCTO e diciamo i tirocini curriculari, quindi quelli inseriti nei percorsi universitari o altro, non si parla proprio in generale di retribuzione, ma perché appunto non è un lavoro, al massimo di rimborsi spesa per i trasporti e neanche sempre, mentre per i tirocini extracurriculari abbiamo un'indennità di partecipazione, che anche qui non è una retribuzione, che è purtroppo anche abbastanza bassa, perché in Umbria è la soglia minima è sui 450 euro, che insomma non ci paghi un affitto sicuramente.
Senti Andrea, questo strumento dell'alternanza scuola-lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali, erano stati introdotti con l'obiettivo anche di facilitare un po' l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Secondo voi, insomma, secondo le analisi che voi avete fatto, le ricerche che voi avete fatto, questo obiettivo poi è stato anche raggiunto? Cioè, oltre ai rischi di cui abbiamo parlato fino ad ora, però poi i benefici ci sono stati, sono stati raggiunti quegli accessi al lavoro in maniera più facilitata grazie a questa esperienza? Si può iniziare a fare già un bilancio oppure?
Allora, diciamo che anche dal punto di vista degli inserimenti c'è una grande problematica per tutti gli strumenti di tirocinio, che sia alternanza, che sia extracurriculare. C'è un problema di effettiva creazione di lavoro vero e mi permetto su questo di fare un passaggio anche per chiarire un po' la nostra posizione sul fatto che questi strumenti ben vengano strumenti che servono ad avvicinare i giovani al mercato del lavoro, ma la scuola e l'università non sono un ufficio di collocamento. La scuola e l'università devono dare gli strumenti ai nostri ragazzi anche per difendersi e per capire banalmente cos'è un contratto, quali sono i loro diritti in base al contratto che vanno a firmare, perché noi continuiamo a formare anche delle eccellenze sia dalle nostre scuole che dalle nostre università, dei giovani molto validi e molto titolati, che sono sguarniti però degli strumenti di appunto di difesa e di autodifesa per comprendere il mondo circostante. Quindi dalle nostre scuole, dalle nostre università noi ci aspettiamo un aiuto anche su questo, cioè per formare innanzitutto una consapevolezza di cittadini, poi nel passaggio diciamo al mondo del lavoro possiamo farlo, ma in modo sano, con gli strumenti sani che esistono diciamo dal punto di vista contrattuale, e quindi l'apprendistato. Se si vuole inserire un giovane nel mondo del lavoro si utilizza l'apprendistato, magari ecco si tratterebbe di renderlo più conveniente anche dal punto di vista fiscale, dei costi per le aziende.
Quindi diciamo che voi avete anche immaginato dei percorsi alternativi, quali sono le proposte che avete avanzato?
Sì, allora noi diciamo per quello che riguarda il mondo dei tirocini, ovviamente sull'alternanza deve cambiare la normativa nazionale e questo strumento deve essere superato o quantomeno deve essere tolta l'obbligatorietà, perché non si può diciamo rischiare di morire per obbligo, ecco, soprattutto a 18 anni, non si può mai, ma tantomeno a 18 anni. Per quello che riguarda invece gli altri strumenti, in particolare mi riferisco agli extracurriculari, che sono in capo alle regioni, diciamo la cui normativa è in capo alle regioni, quindi si può fare molto anche a livello locale, dobbiamo intensificare i controlli, dobbiamo verificare che questi ragazzi in formazione non svolgano mansioni pericolose, non svolgano lavori pesanti e che diciamo le indennità di partecipazione siano corrisposte e magari anche alzate, con diciamo però nella prospettiva che lo strumento di un tirocinio di questo tipo distorto va sicuramente superato e abolito, perché come dicevo prima le forme contrattuali tutelanti esistono e devono semplicemente essere applicate.
Giustamente tu parlavi di maggior controllo, no? Voi nel 2019 avete chiesto alla Regione anche di includere l'Università degli Studi di Perugia nell'Osservatorio regionale del lavoro, no? Come si può diciamo agevolare ecco, questo tipo di controllo?
Allora, sicuramente con un ruolo anche preponderante degli enti che contribuiscono ad attivare i tirocini in convenzione, quindi l'università, cioè magari partire dalla convenzione dell'università e da quelle che attiva l'università e restringere le maglie diciamo di quello che è lecito e quello che non è lecito, quindi anche su questo fronte. oppure diciamo con modalità anche di diciamo sistema territoriale integrato, e intendo protocolli con l'ispettorato del lavoro, intendo protocolli d'intesa con quelle istituzioni, quegli enti che sono preposti a fare i controlli. Diciamo che anche su questo ci muoveremo, anche sul modello di altre regioni che già hanno fatto iniziative e protocolli in questo senso, per esempio l'Emilia-Romagna recentemente.
Chiaro, quindi diciamo, per concludere un po' la nostra chiacchierata, quali saranno i prossimi passi secondo voi, oltre appunto la normativa nazionale, su cui finché il nuovo governo non prenderà provvedimenti poco si può fare, ma quali saranno i prossimi passi, che cosa chiedete voi alla regione e come vi muoverete in questo senso?
Allora, noi in questo senso riporteremo la nostra piattaforma, quella che abbiamo presentato il 19, all'attenzione delle istituzioni, quindi presumibilmente torneremo anche in terza commissione al Consiglio regionale in audizione per portare le nostre istanze, che poi non sono le nostre istanze ma quelle di appunto questi ragazze e ragazzi che abbiamo incontrato in questi mesi dalla pandemia in avanti, tanti dei quali hanno tenuto da tirocinanti, hanno tenuto aperte le aziende, hanno mandato avanti i luoghi di lavoro senza le tutele, sotto Covid, anche esponendosi a dei rischi, quindi a questo pezzo di mondo del lavoro che è diciamo composto di giovani e quindi di diciamo con una voce un po' meno ascoltata e ascoltabile, perché siamo pochi anche a livello numerico in Umbria, però è il momento di dare risposte, perché non se ne esce. Cioè, se mettiamo tutte le cose che ci siamo detti finora, se le affianchiamo ai dati sulle migrazioni giovanili, cioè su quanti giovani se ne vanno dalla nostra regione, direi che insomma la situazione è già tardi per intervenire, quindi prima lo facciamo e meglio è.
Ecco, scusami che torno un attimo indietro, parlavi del fatto che nell'incontro del 19 avete avuto anche delle testimonianze, no?
Sì.
C'è qualcosa in particolare che vi ha colpito di quello che sono stati i racconti dei giovani?
Sì, allora il caso, diciamo, diverse testimonianze sono state riportate anche, diciamo, di ragazzi di diverse età. La più eclatante personalmente, insomma, quella che mi sento di condividere, è quella di uno studente al quarto superiore, che appunto era in percorso di alternanza, che ha fatto questo percorso di alternanza di fatto in una farmacia durante la pandemia. Vendendo i tamponi, facendo tutte le attività insomma classiche, diciamo, nel posto di lavoro farmacia, e tra l'altro facendo attività di magazzinaggio, cioè di proprio lavoro pesante, anche di scarico e carico merci. Quindi ecco, questo è stato proprio il caso emblematico che ci ha fatto capire che qualcosa decisamente non va.
Anche perché appunto, ricordiamolo, in piena pandemia, diciamo, i farmacisti non erano i soggetti più sicuri, ecco, quindi probabilmente insomma sarà stato...
Proprio anzi, mancando molti, proprio questo ci diceva questo ragazzo, che mancando molti farmacisti, essendo appunto, no, alcuni magari positivi al Covid, loro, cioè i tirocinanti, i ragazzi, sono stati fondamentali in quel momento. Cioè hanno sopperito, cioè hanno fatto esattamente quello che la normativa vieta, cioè sopperire, diciamo, figure proprio in organico, cioè compensare i ruoli e le mansioni di figure inserite nell'organico.
Non ti chiediamo se la farmacia era pubblica o privata, perché questo magari lo terremo per prossimi approfondimenti,
esatto.
Però sicuramente ecco, è una situazione che ci mette in allarme, ci fa capire anche quanto sia importante tenere accesi i riflettori su questo tema, e quindi speriamo di poter avere aggiornamenti più avanti e capire ecco, come anche la Regione Umbria si regolerà su questo percorso. Noi ringraziamo Andrea Marconi della NIDIL CGL Perugia per essere stato con noi oggi e per averci parlato di questo importante tema. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E per XL News è tutto, l'appuntamento come sempre tutti i giorni alle 12.40 e alle 18.40 da Annalisa Marzano. Un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Umbria Radio.
XL News. XL News. L'informazione extra large. A cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.